non bisogna avere paura se questa preghiera che abbiamo appena fatto in compagnia di Elisabetta della Trinità è molto alta rispetto a quello che noi pensiamo, a quello che noi siamo capaci di concepire, perché queste persone che la Chiesa riconosce sante in maniera straordinaria e propone a noi sono un po' come i geni che hanno fatto grande l'umanità. Stanno davanti a noi, come si dice, stanno le stelle che rappresentano gli ideali, e quindi ne abbiamo bisogno di sentire fin dove la nostra anima può arrivare, anche se non ci arriva ancora, anche se è molto in basso, perché già nel nostro desiderio di essere come loro c'è qualche cosa. Noi dicevamo stamani, quello che si cerca in parte è già trovato, se la ricerca è sincera, se nasce proprio da un desiderio vero. Dicono gli spagnoli, de poeta, de musico y de loco, todos tenemos un poco. Si capisce, no? Di poeta, di musicista e di matto, tutti abbiamo qualcosa. Ecco, l'importante è coltivare questo qualcosa. Quindi, quello che Elisabetta della Trinità ha scritto perché le usciva fuori dal cuore, noi lo condividiamo come desiderio. Ecco, in questa prospettiva, che questo pomeriggio vogliamo riflettere su una parola, diciamo così, su un avverbio quasi, potremmo dire, della regola del Carmelo, che poi proseguiremo a meditare quando ci troveremo davanti al Santissimo, dato che oggi abbiamo come esercizio particolare, come momento particolare, lo stare davanti a Gesù esposto, l'Eucaristia. L'espressione della regola a cui mi riferisco è die ac notte, giorno e notte. Quando un monaco non è chiamato a svolgere qualche compito lontano dalla propria abitazione, dalla propria cella, si intende nella regola, deve essere sua cura restare lì, nella propria cella o nei pressi di essa, meditando giorno e notte, die e notte, la legge del Signore, e vegliando in preghiera. Dicono, e sembra che sia fondato nella storia, che alcuni, se non tutti, questi monaci primitivi erano ex crociati, quindi alla fine della terza, quarta crociata, delusi dal combattimento per Cristo con la spada, le lance e gli scudi, si ritirarono a combattere per Cristo, così, stando, se avessero conosciuto l'espressione di Santa Teresa, stando con Lui giorno e notte in preghiera. Ovviamente non per sé soltanto, ma per il mondo, perché questo è l'atteggiamento del discepolo di Cristo. Ciascuno rimanga nella propria cella o nelle vicinanze di essa, meditando giorno e notte nella legge del Signore e vegliando in preghiera, a meno che non sia giustamente occupato in altre mansioni, che non abbia altro da fare, che la comunità non gli chieda qualcos'altro da fare. Se lo vogliamo tradurre per l'OCDS, potremmo dire che è il contrario, cioè l'attività, la modalità, non la sostanza, ma l'attività orante del carmelitano teresiano secolare è proprio il contrario di quello che è l'atteggiamento del monaco del Monte Carmelo. Il posto di lavoro del monaco, infatti, è la cella, a meno che non gli si chieda qualche altra cosa da fare. Quindi il suo lavoro principale è di notte meditare nella legge del Signore. Il posto di lavoro di chi non lo è, di chi non è monaco, sono le occupazioni. Però con lo stesso spirito di vivere, di affrontarle, di offrirle, stando in contatto con il Signore, con la sua legge, con il suo Vangelo. Cioè vivendo in un clima di profondo raccoglimento, evocato anche da Santa Teresa, per ricordare alle sue figlie e a tutti i suoi discepoli che la loro vocazione alla contemplazione ha le sue radici in quello stile di vita segnato dalla regola. Dice: veniamo dalla stirpe di quei nostri santi padri del Monte Carmelo che in così grande solitudine cercavano questo tesoro. Loro lo cercavano espressamente con la meditazione che durava tutto il giorno. Noi, figli di questi padri, ammaestrati anche da Santa Teresa, oltre che da tutti gli altri santi che sappiamo, siamo chiamati, noi, voi, siamo chiamati a vivere in questo clima, nella giornata, per intenderci con una parola sola, lavorativa, di impegni. Potremmo dire quasi, a meno che non vi si chieda di andare in cappella o in chiesa. Cioè l'eccezione per il monaco diventa una consuetudine, un dovere per voi, e eccezione, nel senso, diciamo tra virgolette, diventa l'andare in chiesa come sostegno, come quando si va dal benzinaio a fare il pieno. Bisogna andarci, sennò la macchina si ferma, quindi anche l'attività perde di qualità, perde di valore. Per chi non è in monastero, il suo modo di essere è quello di Gesù. Non perché quello del monaco non sia ugualmente tale, però colui che vive sulle strade del mondo vive più direttamente come Gesù di quanto vivano i monaci e le monache. Non lo dico per consolarvi, lo dico perché è vero, perché a loro, non dico che è meglio questo dell'altro, lo dico perché a loro è richiesto un tipo di lavoro eccezionale, lavoro sempre tra virgolette. A voi è chiesto il tipo di lavoro ordinario. Ordinario nel senso bello della parola, cioè quello a cui tutti sono chiamati. E come ha vissuto Gesù? A Nazareth per 30 anni, adesso si può discutere, perché ci sono tanti studi che dicono, che pensano che Gesù abbia vissuto anche per esempio con gli Esseni un certo periodo, alla scuola di Giovanni Battista. Però i Vangeli ci dicono che lui a Nazareth era conosciuto come falegname, figlio del falegname, dice Matteo, falegname, dice Marco. E questo meraviglia al punto, lo dico soltanto perché poi da questo voi traiate una conclusione, al punto che se voi prendete la vita dei santi come quella che abbiamo ascoltato oggi, è tutto uno svolazzare di angeli. Quindi la maggior parte di loro, fin da piccolini, questi perché erano bambini, sono pieni di questa soprannaturalità e si vede all'esterno una soprannaturalità ammirata da alcuni, osteggiata da altri, come abbiamo sentito. Ma c'è qualche cosa che o edifica o d'annoia. Dice Gesù, a Nazareth non si vide niente, non ci si accorse, lui che era il figlio di Dio, nessuno si accorse che era santo. Io non so se questo sia vero o non sia vero, però so che il Vangelo che ci parla di lui ci dice che questo è accaduto. Quando si presentò a Nazareth, all'inizio del suo apostolato, nessuno disse, ah sì, è quel sant'uomo, quel santo falegname. Gli apocrifi sì, gli apocrifi hanno scritto che lui anche da bambino faceva gli uccellini e se poi li girava faceva anche qualche miracoletto contro i... Ma questi sono gli apocrifi, che hanno bisogno di riempire. Cioè, a me meraviglia molto e voglio che meravigli anche voi, ma non perché lui non fosse santo, era il più santo di tutti, però forse ha voluto darci questo messaggio che è nella vita che si è santi. E solo eccezionalmente si è santi in qualche modo, come gli artisti, come Michelangelo, come Raffaello, come Mozart. Poi gli altri siamo un po' musicisti, un po' poeti e un po' matti. Ma diciamo in un contesto lavorativo, no? Tanto per intenderci. Per questo Sant'Ireneo, che è uno dei più grandi pensatori cristiani, vescovo di Lione, dopo aver pensato molto a questo fatto, a questo silenzio di 30 anni, dei primi 30 anni della vita di Gesù, non si sa nulla, a parte qualcosa sull'inizio, sull'infanzia. E dice così Ireneo, e voglio che voi li applicate alla vostra vita, a quella buona, diciamo, perché che l'applichiate al valore che ha l'esercitare quello che siete come uomini e come donne. Dice Ireneo, questo silenzio di 30 anni sulla vita di Gesù parla più di tutte le parole del Vangelo. Sono i paradossi. Perché parla di più? Ovviamente se non avessimo il Vangelo non sapremmo. Costruiremmo magari qualche ideologia. Anche se avessimo soltanto San Paolo, che pure contiene tutto il nucleo del Vangelo, però andremmo probabilmente, scenderemmo ad una speculazione priva di esistenzialità. Abbiamo invece i tre anni di Gesù che sono pieni di incontri umani, di atteggiamenti veri, di paura, di misericordia, come sappiamo. Però questo silenzio, una volta che sappiamo dal Vangelo, questo silenzio ci dice ancora di più, se si potesse dire, questo è un commento che faccio io a Ireneo, a quella frase di Ireneo, sulla verità dell'incarnazione. Sulla verità dell'incarnazione. Cioè, cosa che soltanto lo Spirito Santo ci aiuta a crederlo, perché altrimenti questo non è possibile, che davvero nella pienezza del tempo Questo è, in questo ci differenziamo da tutte le altre religioni. Poi nelle cerimonie, nelle candele, questo si può trovare, diciamo, per dei sacramenti che sono una conseguenza, ma diciamo, invece nessuna religione può pensare e ammettere che Dio si è fatto uomo, ha voluto farsi come uno di noi. E questo naturalmente ci dice l'amore che egli ha posto nel crearci. E qui valorizziamo ciò che si leggeva, che leggevano anche gli ebrei, ma non potevano capire fino in fondo. Quando create tutte le cose, ciascuna di esse, ricordate, secondo la loro specie, gli alberi secondo la loro specie, i pesci secondo la loro specie, gli animali selvaggi secondo la loro specie, c'è una pausa immensa in cui Dio, parlando per la prima e l'ultima volta al plurale, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Io credo che, con tutto il rispetto per Dio, Dio ha provato quello che provano i genitori, cioè un uomo e una donna che si amano, si sono incontrati proprio per un progetto di vita e dicono: facciamo un figlio, facciamo un figlio, prendendo questo, no? Non come una soddisfazione, come oggi spesso si sente dire: ora avrei bisogno anche di farmi un figliolo. Ma facciamo un figlio vuol dire facciamo un figlio in cui possiamo rispecchiarci. Io parlo così per intuizione, la maggior parte di voi lo sanno per esperienza, quanto voglia dire il figlio, sia che corrisponda o non corrisponda, quindi la gioia che può dare il potersi rispecchiare, potersi vedere e magari il dolore alle volte di vedere le deviazioni, i dispiaceri. Allora, quel silenzio di Nazareth dice che Dio stesso, pur di farci capire che ci voleva così, che quasi noi diciamo siamo nati a immagine, siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, dunque il nostro compito è quello di rendercene degni, di crescere in questa somiglianza. Sapete che soprattutto i padri orientali commentavano il fatto che ci siano due termini, perché basterebbe facciamo l'uomo a nostra immagine. E invece c'è scritto, Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora i padri, riflettendo, hanno detto: beh, è giusto che ci siano due termini apparentemente sinonimi, ma che invece indicano il fatto oggettivo e il compito soggettivo. Che noi siamo immagine e somiglianza di Dio, infatti, nessuno può togliercelo. Anche se siamo coperti dai più grandi peccati, se ci rendiamo responsabili dei più grandi delitti, noi rimaniamo immagine e somiglianza di Dio. Rimaniamo immagine di Dio. Somiglianza vuol dire che, a partire da quello che possono e sono le nostre deviazioni, noi, il nostro cammino vero di umanità è quello di toglierci questa polvere, questa sporcizia, questo, per renderci davvero, per recuperare davvero l'immagine. Ecco, per mostrarci questo suo progetto, questo suo desiderio di averci così, che non trovava corrispondenza nella storia, Questo è il, diciamo, c'è la redenzione, c'è il conquistarci il perdono da parte di Dio, ma questo è un aspetto per farci capire chi siamo. Lui stesso, il suo figlio, cioè che siamo figli in questo senso, immagine, perché il figlio è l'immagine dei genitori, per farci capire che noi siamo immagine di Dio, cosa che non avremmo mai capito, lui si è fatto il figlio eterno si è fatto come noi, in modo che noi non abbiamo più un'idea davanti a noi, ma abbiamo una vita, un'esistenza. Allora, tutto questo lungo discorso che ho fatto per sottolineare che il luogo in cui tutti, ma in modo particolare voi, quindi la maggioranza dei credenti, il popolo di Dio cosiddetto, sono chiamati a vivere questa corrispondenza, è proprio l'ambiente scelto dallo stesso Figlio di Dio, che per la maggior parte del suo, della sua esistenza ha esercitato un mestiere. E soltanto nell'ultimo momento, dato che doveva anche farsi capire il suo scopo e giungere a far capire appunto l'amore che aveva per noi, la predicazione. Però anche nei circa 3 anni che lui ha dedicato a questo, se ci pensiamo bene, in un altro profilo, cioè sotto un altro profilo, però aveva 2 compiti fondamentali e ha esercitato 2 compiti fondamentali. Uno, l'annuncio del regno, no? Quindi la sua preoccupazione era che si capisse che con lui, cosa vuol dire l'annuncio del regno? Beh, per capirlo pensiamo a come molte volte lo sottolineano gli evangelisti. Gesù percorreva le città e le regioni della Galilea, della Samaria, della Giudea, annunciando il regno di Dio. E diceva: il regno di Dio è in mezzo a voi, oppure il regno di Dio si è avvicinato a voi. E dov'era il regno di Dio? Era lui il regno. E quindi il suo scopo era di dire: dietro a me comincia il regno di Dio. Difatti ai discepoli, agli apostoli, non dice andate nel mondo e predicate il regno di Dio, ma dice andate nel mondo e predicate la buona novella, che ugualmente è Gesù. Perché la buona novella dice al mondo, dice a noi, che con lui, dietro di lui, è possibile essere figli di Dio e quindi costruttori del regno. Allora, una delle sue 2 occupazioni, anche durante la vita pubblica, era annunciare il regno e seconda, curare i malati. Se voi, qualcuno l'ha già fatto prima di noi, quindi non c'è bisogno che lo facciate voi, ma se prendiamo i Vangeli e facciamo il calcolo di quante volte nei Vangeli si dice che Gesù cura, cioè si cura concretamente di persone che simbolicamente rappresentano la cura totale che gli è venuta a portare l'umanità, però di fatto lui è impegnato in questo. Anche lasciando da parte i sommari sono quelli dove gli evangelisti dicono: e poi la sera portarono a lui tutti gli ammalati e li curò tutti. Lasciando da parte anche questi versetti e prendendo solo quelli dove effettivamente egli si cura di qualcuno, un terzo dei Vangeli parla di questo. Cioè, vuol dire che Gesù, pur essendo il profeta per eccellenza, il figlio di Dio incarnato, colui che annuncia la possibilità di essere figli di Dio in lui e con lui, però mentre fa questo si cura completamente con le sue mani, cioè non fa l'infermiere, non fa il medico, però si preoccupa della gente. Bene, allora vedete che dal punto di vista dell'impegno orante, il monaco, la monaca ha una grandissima vocazione. Però non si tratta di meglio o peggio, si tratta di un tipo di impegno che, se vogliamo, è eccezionale rispetto a quello che deve essere l'impegno dei cristiani. Allora dobbiamo sapere applicare a noi che cosa voglia dire, cerchiamo di spiegarlo molto perché si intuisce, cosa voglia dire che anche noi, pur non essendo monaci, siamo chiamati, se vogliamo che la nostra vita sia efficace, sia una vera vita da figli di Dio, di rimanere in questo ascolto. C'era la cappella al centro, non so se alcuni di voi sono stati in Terra Santa, senz'altro, molti, penso, ma anche dove era l'antico monastero, ecco, adesso è un po' così, un po' disastrato, non mi riferisco a Stella Maris.
A Wadi-Ensia.
Ah, sì, a Wadi-Ensia, sì, siete stati. Allora, le celle erano praticamente nel monte, cioè nei dorsali di questa vallata, quindi erano mezze celle, mezze grotte, un po' come la casa di Maria a Nazareth, era mezza costruzione e mezza grotta, perché erano così le dimore dei poveri di un tempo. Quindi intorno alla vallata ci stavano i monaci, questo era il monastero, e in mezzo, come avete potuto vedere, adesso ci sono i ruderi che sono stati scavati da Bellarmino Vagatti, c'era la cappella. Allora, la loro vita era nelle celle in cui esercitavano il loro stare con Dio, però al centro c'era la cappella. L'oratorio, per quanto è possibile, dice la regola, venga costruito nel mezzo delle celle, e in esso dovete adunarvi ogni mattina per partecipare alla celebrazione della messa. Allora, questo dov'è possibile anche per voi, credo che sia una cosa importante. Se uno non può, non può, non c'è niente di male. Quando può è un vantaggio. Se non può, sarà un vantaggio poterci andare ogni tanto, cioè almeno la domenica. Cioè, forse apprezzerà ancora di più, perché questo è importante. Non è importante tanto andare alla messa quanto rendersi conto di cosa vuol dire l'Eucaristia. Metti un po' d'acqua. C'è un altro elemento che forse è importante anche per voi, sebbene non possa esserlo nella maniera in cui lo è in un monastero. Dice, la domenica poi, non si sa bene dove, se nella stessa cappella, nel refettorio o in un'altra abitazione di cui la regola non parla, la domenica dovevano intrattenersi su come avevano vissuto. Questo è una cosa importante che purtroppo anche nei conventi abbiamo ridotto semplicemente alla esteriorità, cioè se si è fatto questo, se non si è fatto quello, se sono delle mancanze, se non ci sono. E invece credo che anche nelle vostre comunità, al di là di quelle che sono le cose pratiche da risolvere, da tenere aggiornate, sarebbe bello per voi e per noi riuscire a parlare di quanto siamo riusciti a vivere in questa comunione col Signore, oppure di quanto non siamo riusciti, perché tutte e due le cose sono vere e sono importanti. Cioè non è necessario fare bella figura, perché siamo tutti discepoli, l'unico che va avanti bene è Gesù, noi siamo lì cercando. Quindi, però l'importante è far sentire o un risultato faticato, oppure un desiderio di avere questo risultato ma non esserci riusciti. Perché quando è detto con lo stesso amore è la stessa cosa, è ugualmente un buon esempio, perché si sente il desiderio, la sofferenza del fratello, della sorella. Le domeniche, o se è necessario in altri giorni, vi riunirete su quanto riguarda la custodia dello spirito dell'ordine, quindi lo spirito della vocazione, vuol dire questo, sono parole un po' antiche, e della salvezza delle anime, cioè quanto io sono riuscito a mettere in pratica, magari poco, quello che mi propongo come vocazione, che mi dà anche la gioia di essere carmelitano, e come ho impostato la mia vita pensando a tutta l'umanità, magari anche semplicemente all'umanità che incontriamo, però diciamo come intenzione a tutti. E anche se non sembra direttamente legato al tema, ma lo è un po' lo sforzo che cerchiamo di fare in questi giorni. Un silenzio operativo, dice la regola. Ciascuno quindi in quel contesto del Biak Notte, ciascuno quindi pesi con la bilancia le sue parole. Cioè, come dire, sì, c'è il momento del... Però anche nel momento della ricreazione, insomma dello svago, quanto più cresciamo in questa coscienza di essere figli di Dio, quindi di vivere alla sua presenza, le parole dovrebbero riacquistare tutto il loro significato. Quindi, per quanto possibile, evitare di dire cose, non dico cose cattive, quello si pensa che sia più comprensibile, ma anche cose così, che non hanno nessun fondamento, che non vengono dal cuore. Dice la regola. Ciascuno quindi pesi con la bilancia le sue parole, faccia uso di freni severi per la sua bocca, per evitare di scivolare e cadere mediante la lingua, e la sua caduta divenga incurabile e conduca alla morte. Custodisca col profeta le sue vie per non commettere colpe con la sua lingua, e si sforzi di osservare con diligenza e con attenzione il silenzio in cui è posto il culto della giustizia. Dunque, per noi tutti, per me e per voi in una modalità molto più impegnativa che la mia, nel senso che è più difficile mettere insieme le cose, bisogna avere una esistenza orante. Laici o non laici, monaci o non monaci, se vogliamo essere cristiani, dobbiamo avere questo tipo di esistenza. Ma lo ripeto, non perché stiamo dalla mattina alla sera a dire preghiere. Questo sarebbe male, sarebbe una cosa sconveniente, a meno che uno non possa più fare altro che questo. Allora si dedica a farlo per tutti. Non sto parlando male di dire le preghiere, ma sto parlando della normalità. Nel senso che uno vive, per cosa vive un padre di famiglia? Per cosa vive una madre di famiglia? Qualunque cosa fa, pensando alla famiglia, vero? Tutto è condizionato da questo pensiero. Ecco, quando si dice un'esistenza orante, vuol dire che c'è questo atteggiamento nei nei pensieri spontanei del cuore, per la famiglia, per i figli, per quello che sia, per, in Dio, con Dio. Quindi non più da soli, ma come figli che ogni tanto richiamano questa realtà. Noi e voi e anche voi abbiamo dei momenti da dedicare esplicitamente anche per questo tipo di impegno che abbiamo. Però la vera preghiera, dicevano i padri del deserto, non deve essere molto lunga. Ma deve essere molto frequente. Un'espressione che usa anche Teresa di Lisieux, frecce, frecce. Cioè sono queste, Signore aiutami, Signore dammi la luce, Signore, ecco, tenere questo come, diciamo così, il pensiero costante di non essere soli per ravvivare, per, diciamo così, non, sì, per non essere soli, è questo. Io vi dico una cosa mia, che è una cosa molto semplice. Io non sono un uomo di grande preghiera, però ho questa esperienza che ogni volta che mi ricordo che ho una cosa un po' difficile da fare o che ho paura di fare, mi ricordo di chiedere aiuto, non dico del 100%, anche voi avete questa esperienza, no? Cioè, è questo vuol dire, cioè non essere più bravi, essere meno bravi, ma è entrare in se stessi, questo è. Alcuni anni fa, io non lo sapevo, anche perché non sono spagnolo, anche se parlo spagnolo, però non sono a questo livello, soprattutto anche non sono uno studioso di Teresa. Padre, forse l'avete conosciuto, ad Avila, chi è stato ad Avila, forse l'avete conosciuto per i suoi libri, Massimiliano Reis, tenne una conferenza al Teresiano, dove io vivo, e disse una cosa che ancora adesso mi lascia non perplesso, perché l'ho visto, sono andato a vedere le concordanze di Santa Teresa e è vero, però mi lascia così perplesso perché nemmeno in spagnolo si può dire quello che dice Teresa. È vero che lei ha uno spagnolo di 5 secoli fa. Allora, voglio sorprendere anche voi, non con la mia trovata, ma con la trovata di padre Massimiliano Herraiz. Noi come diciamo? Fare preghiera. Teresa dovrebbe dire hacer oración, no? Fare. Bene, disse il padre Massimiliano, Teresa non usa mai il verbo fare, sì, lo usa per altre cose, ma non lo usa mai riferita alla preghiera. E dice, in una maniera che non nessuno spagnolo lo dice, oggi almeno, però è molto, se ci pensiamo, è molto significativo, dice tener oración, avere preghiera. Anche in italiano suona un po' non tanto comprensibile, non tanto italiano. Però se ci pensiamo bene, lei sta dicendo quello che poi ha sperimentato, che la preghiera non è qualcosa che si deve fare, al di là di quello che sono i nostri compiti anche di ma è qualcosa da avere, cioè un'abitudine, un habitus. Avere preghiera, avere un incontro. Avere un incontro, vero? Questo senso si capisce. E lei come definisce la preghiera? Stare spesso. Stare spesso. Dopo lei nella sua regola, nella sua costrizione, ha messo 2 ore di preghiera contemplativa, però lei nella sua definizione non dice che la preghiera, secondo me, è stare a lungo con colui, no? Lo dice. Ma dice, è stare spesso in compagnia, perché anche tra persone amate, a un certo punto, si può stare sempre insieme, no? Però spesso sì, spesso sì. E in questo senso risulta utile anche l'immagine teresiana del castello. La nostra anima è come un castello fatto di un solo diamante o di un tersissimo cristallo. Con la preghiera, infatti, non si tratta di andare alla conquista della divinità, ma alla conquista di se stessi insieme, nella stanza più segreta, dice Teresa, nella stanza più segreta di noi stessi. Al centro del castello, dice Teresa, c'è il cielo. In un'altra occasione Teresa dice, non dovete cercare Dio in cielo, ma dovete cercare il cielo dove è Dio. Dal punto di vista della simbolica, noi alziamo gli occhi al cielo, per dire, alziamo gli occhi al di là della nostra dimensione, cercando una dimensione più grande che ci avvolge, certo, ma non perché Dio sia lassù. Dio è qui. Oddio, se ci credessimo, eh? Se ci credessimo che Dio è qui, perché non ci crediamo? Ci crediamo, però, ecco, prendere coscienza che Dio è qui, che Dio è qui, è dentro di me, che io non devo fare. Noi lo desideriamo, i santi ci sono arrivati per grazia di Dio, anche loro, non probabilmente non perché erano migliori di noi, sono diventati forse migliori di noi, ma nel senso che hanno colto misteriosamente quello che il Signore dice a tutti noi. Al centro del castello c'è il cielo, la stanza nella quale si svolgono le cose più segrete tra Dio e l'anima. Quindi, talmente segrete che non si possono ridire. Bene, credo che abbiamo detto l'essenziale. Nel mio programma c'erano ancora molte cose, ma più o meno, con altre parole, penso che avrei ripetuto questa realtà. Grazie.
Certo, grazie. Adesso abbiamo un'ora di tempo, e poi alle 17:30 ci troviamo. Magari ci